Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Buon pomeriggio da Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia, finanza, per comprendere meglio quello che accade intorno a noi, i numeri dell'economia che ci circondano e dei quali non sempre comprendiamo tutto il significato. Noi proviamo a andare un pochino più in profondità. In questa puntata parleremo di un tema estremamente attuale. Io cito una parola che ormai è diventata la più abusata in questi giorni: riaperture. E per parlarne do il benvenuto a Umbria Radio a Romano Cardinali, il presidente di FIPE Confcommercio Umbria. Benvenuto a Umbria Radio, Cardinali.
Buonasera, grazie a voi.
Benvenuto. Allora, riaperture, io ho citato questa parola 26 aprile, che ormai è diventata la data quasi più importante del 25, siamo tutti lì ad aspettare questo 26. Come lo attendete voi? Intanto le chiedo con quale stato d'animo vi state avvicinando a questa data, la categoria dei ristoratori, dei baristi, poi ci sono anche i cuochi, tutto l'universo che lavora intorno al vostro settore.
Sì, beh, è un grande universo il nostro, è un grande universo. E per noi il 26 è un giorno, sì, ormai come ha detto lei, è importante, forse più importante in questo ultimo anno. Veniamo da un anno di chiusura, da un anno di disperazione vera. Il 26 c'è questa possibilità di apertura con servizi all'esterno. Purtroppo, il 50% dei nostri colleghi non avranno possibilità, non hanno spazi esterni. Ma anche il restante 50% è comunque condizionato dal fattore tempo. Se troviamo 15 giorni di brutto tempo, siamo, come si dice, punte a capo.
Certo.
È un attimo, ripeto, la categoria è esasperata. Dopo un anno noi ci sentiamo anche penalizzati, abbiamo pagato sicuramente situazioni e colpe non nostre, perché nei nostri locali, dove la serietà e il rispetto delle regole funziona, non c'è possibilità di infettarsi, quindi diciamo che abbiamo pagato veramente un conto troppo salato per quello che è successo.
Provando intanto a risalire alle regole per chiarirle con estrema chiarezza, dal 26, dal lunedì, ristoranti e bar, mi aiuti ad essere preciso, a dare un messaggio preciso, potranno riaprire all'aperto a condizione che...
Niente, il servizio assolutamente all'aperto, rispetto di distanza e distanziamento. Ma l'altro aspetto drammatico per noi è che, ma questo ormai va avanti da un anno, non abbiamo mai notizie precise. Noi ancora siamo in attesa, anche noi, di capire il nuovo disciplinare che ci dirà in maniera precisa.
Certo.
Noi ci atteniamo al vecchio disciplinare, quindi rispetteremo distanziamento, contingentamento, tutto quello che ci è stato chiesto, che abbiamo messo chiaramente in pratica. Adesso su questo nuovo aspettiamo anche noi, a giorni ci diranno esattamente se c'è qualche novità o se andrà bene il vecchio.
Certo, in Umbria il settore, che io lo chiamo genericamente della ristorazione, diciamo ristorazione, bar, vale qualcosa come 13.000 lavoratori e sulle quante imprese? È un settore...
Guardi, circa 5.000 imprese, le faccio un conto, le nostre piccole e medie imprese, da due dipendenti a 20, facciamo un conto rapido e ci arriviamo.
Qual è la condizione nella quale voi siete arrivati, diciamo, a prima della pandemia? Perché poi anche questo, no, va raccontato. Voi non arrivavate momento...
No, questa è una premessa che faccio ogni volta che incontro, che parlo con qualcuno. Io dico sempre che se questo problema fosse successo 10-12 anni fa, guardi, l'avremmo già superato. Il dramma è successo che dopo 10-12 anni di crisi tutte le attività in difficoltà, comunque se non in difficoltà, diciamo che lavoravano per cassa, vuol dire che a fine mese tu incassi e cerchi di pagare il più possibile, una volta paghi tutto, una volta resta qualcosa, quindi diciamo che dopo 10 anni di questo livello arrivi con la botte secca.
Certo.
Aggiungi un anno di chiusura dove incassi zero e la soluzione è questa, la finale. C'è veramente un dramma serio questo. Perché poi l'aspetto che spesso non valutiamo, parliamo sempre di aziende in difficoltà, giustamente, parliamo di collaboratori in cassa integrazioni che hanno chiaramente i loro problemi, giustamente, li riconosciamo tutti, ma non parliamo di nuclei familiari che lavorano dentro l'attività. in un'attività spesso c'è un nucleo, ma c'è due o tre nuclei familiari che da un anno non vedono un centesimo.
Certo, cioè, molte attività sono anche a gestione, conduzione familiare, no?
Quindi... direi moltissime, e se non sono a conduzione comunque la famiglia è coinvolta, certo, al 90%. E appunto, se torniamo al discorso di partenza, dove lavoriamo per cassa e mensilmente paghiamo un po' tutto, paghiamo anche i stipendi di casa, e questo da un anno non avviene.
Certo, certo. Siete stati costretti, l'avete fatto ovviamente, come diceva lei, per rispettare le regole, l'avete fatto anche volentieri, a fare anche degli investimenti per adeguarvi a tutte le regole e alle questioni legate alla sicurezza. Il settore della ristorazione è uno di quelli che in questo senso si è esposto molto anche nei mesi passati, lo scorso anno, per stare nelle regole, quindi distanziamento, tavoli messi in una certa maniera, qualcuno ha usato il plexiglass piuttosto che altri strumenti. Adesso anche in questi giorni state facendo lo stesso, cioè state allestendo i dehors cercando di renderli il più sicuri possibile, e quindi anche in questo caso, come dire, state facendo un investimento anche di fiducia su quello che saranno le prossime settimane, i prossimi mesi?
Assolutamente sì, per noi le regole sono fondamentali, soprattutto le regole sanitarie, ma guardi che allora il distanziamento, i tavoli a 4 massimo, i tavoli particolarmente capienti, le sanificazioni, quindi tutte cose già per noi, già fatto, già dato. Ma se pensiamo anche all'igiene normale, ma per noi anche da prima, voglio dire, la sanificazione degli ambienti, le nostre cucine, cioè è un fatto normale, non è che, voglio dire, da noi prima c'era approssimazione, tutt'altro, voglio, quindi sarà così anche adesso. Per l'esterno rispetteremo, come per gli interni, sì, il distanziamento, le sanificazioni, i contingentamenti nelle entrate e nelle uscite, quindi con tutte le regole possibili. E chiaramente rinunceremo al 50% degli spazi, perché una sala che conteneva 80 persone oggi ne contiene 35-40, questo è. E così sarà anche per gli spazi esterni, ovviamente.
Con la difficoltà a cui accennava prima lei a capire bene quali saranno le regole a cui dovete attenervi, perché ancora nel dettaglio lei ci diceva non avete ricevuto delle informazioni precise. Tra l'altro, voglio dire, le associazioni di categoria in questo momento sono quelle più direttamente coinvolte, a contatto anche con le istituzioni, e che quindi per prime dovrebbero aver notizia, no? Diciamo di quali strumenti adottare. Lei ci diceva, ad oggi noi comunque ancora ci troviamo in una condizione un pochino di incertezza, perché non sappiamo bene...
Non abbiamo un protocollo certo, sicuro, questo è vero. E purtroppo questa storia va avanti da un anno e mezzo ormai, no? Le notizie arrivano all'ultimo giorno, all'ultima notte, spesso confuse, spesso contraddittorie. Ripeto, a tutt'oggi noi sappiamo di riaprire il 26 con servizio all'aperto, ma per eventuali protocolli nuovi non ci sa niente, quindi ecco, ci atterremo, senza altre notizie, al vecchio decreto.
Certo, certo, certo. Allora, noi facciamo una brevissima pausa musicale e poi continuiamo a chiacchierare con Romano Cardinali di bar, ristoranti, perché ci sono anche altri aspetti, oltre all'organizzazione pratica del lavoro, su cui la vostra categoria ha insistito parecchio nei giorni scorsi e che sono assolutamente interessanti. Musica e poi torniamo. Eccoci, rientriamo in studio, proseguiamo la nostra chiacchierata in questa puntata di Radio Economy tutta dedicata al tema riaperture. Abbiamo iniziato la puntata dedicandola proprio ad una parola specifica che in questi giorni affolla le cronache dei media, e soprattutto a questa data, il 26 di aprile. Con Romano Cardinali, presidente di FIPE Confcommercio, ci ricordava il settore della ristorazione dei bar in Umbria vale qualcosa come 5.000 imprese e 13.000 lavoratori, un esercito praticamente, che fa i conti, Cardinali, lo abbiamo detto passandoci sopra velocemente nella prima parte della chiacchierata, con, lei diceva, lavoriamo per cassa, che vuol dire fare i conti, arrivare a fine mese a fare i conti, come si dice, proprio sul filo. C'è una questione che è quella del credito nei vostri confronti, nei confronti delle imprese, tante che soffrono in questo momento, è una questione che voi avete sollevato molto con molta chiarezza nei giorni scorsi, anche quando la vostra categoria è stata ricevuta al Ministero dello Sviluppo Economico, ne avete parlato anche direttamente in Umbria con la Regione. Voi chiedete la possibilità di pagare i debiti che avete contratto in questo anno di chiusura per un periodo di tempo che sia 10-15 anni, e quindi in questo avete bisogno di aiuto da parte del sistema del credito e delle istituzioni. Ho riassunto bene il quadro della questione?
In maniera perfetta. Io dico tranquillamente che visto la qualità e la quantità dei ristori che sono non insufficienti ma ridicoli, allora io dico che un imprenditore serio in questo momento è disposto ad indebitarsi. Noi chiediamo appunto un accesso al credito possibile, veloce e snello, con delle garanzie in qualche modo ad hoc, perché se noi abbiamo un finanziamento possibile, diciamo a 15 anni, con 2 anni di preammortamento, le nostre aziende riescono ad indebitarsi oggi, ma a salvare veramente le attività e tutti i posti di lavoro. Questo è, però serve solamente del tempo. E se pensiamo che tutto quello che è stato in quest'anno maledetto, si doveva prendere tutto il dovuto delle aziende e non spostarlo a 3 mesi o 4 mesi, ma spostarlo a fine pandemia e poi riparlarne. Perché se tu mi sposti il problema da novembre ad aprile, quando aprile non ho riaperto, per me il problema resta. Se invece il problema me lo sposti a fine chiusura, quando riapriamo, facciamo il conto, ti devo 10, benissimo, in 10 mesi te ne do. Cioè, era questo il modo, secondo me, più semplice.
Certo. Su questo, qui siamo al punto della richiesta. La risposta qual è dalle istituzioni e anche dal sistema del credito? C'è un'apertura in questo senso nei vostri confronti?
Allora, ancora siamo alle richieste. Io spesso ho gridato, ma anche un grido di dolore. Quando dico di un accesso al debito snello e veloce è perché ci vogliono delle garanzie in qualche modo, o dello Stato o di chi vogliamo, trovare delle formule che in qualche modo ci aiutino, perché se prendiamo i bilanci delle nostre aziende, dopo 10 anni di difficoltà e un anno di chiusura, che sono attivi 0, quindi certo, finanziabili 0, dobbiamo trovare il modo di veramente tenere in piedi le nostre aziende, che ripeto non chiedono favori o regali. Chiediamo solamente di comprare del tempo grazie al quale potremo ripartire.
Certo, c'è un'altra questione che voi avete sollevato, ma colpito particolarmente nei giorni scorsi, che è quello del rapporto tra la ristorazione e gli eventi che vanno sotto il titolo, io definisco così, le sagre, ristoratori e sagre. Allora, è un binomio che, è andato poco d'accordo sempre nel corso degli anni per vari motivi, o comunque ha faticato ad andare sempre d'accordo, mettiamola così. Però adesso, in questo momento particolarmente difficile, voi dite: su quel fronte lì serve un freno, serve uno stop di un certo tipo, è così?
Guardi, noi come associazione non abbiamo mai detto che le sagre non hanno diritto allo svolgimento, e tutt'altro. Noi abbiamo sempre chiesto che, se possibile, avere regole uguali, facciamo lo stesso lavoro, datemi le stesse regole, certo. Era questa la nostra richiesta. Ma poi in un anno come questo, dove parliamo di assembramenti, parliamo di tavoli distanziati, troverei veramente assurdo che in una piazza mettiamo 2-3 mila persone. Io penso che sia il buon senso, non una richiesta.
Anche qui siamo al punto delle richieste, siamo al punto delle proposte. C'è stata qualche apertura nei giorni scorsi, il 13 aprile mi sembra, voi avete fatto una manifestazione anche a Perugia di fronte al Consiglio regionale, i consiglieri regionali vi hanno ascoltato, hanno redatto un documento dopo il confronto con voi in cui ci sono una serie di buoni propositi, mettiamola così. Lì l'intervento diretto anche da parte delle istituzioni locali è possibile e sarebbe significativo. Avete ottenuto garanzie in questo senso?
Allora, diciamo che mi sembra una buona predisposizione e delle buone promesse. Adesso i fatti li vedremo ormai a breve, perché tanto noi o apriamo in maniera definitiva o in qualche modo fra un mese o 2 mesi il mondo dovrà ripartire, e da lì capiremo veramente dove siamo e cosa potremo fare.
Certo,
ma
certo.
Di certezza ancora purtroppo non ne abbiamo, questa è la verità.
Non ne avete. Oh, un altro aspetto, rispetto alla questione turismo e alla questione ristorazione, bar, si è parlato anche della possibilità di istituire dei sistemi di tracciamento, non dico di vaccinazione immediata, perché lì poi la questione delle categorie è stata, come dire, affrontata con una certa chiarezza, però quantomeno di dire c'è un settore particolarmente in sofferenza in questo momento, come quello del turismo, come quello della ristorazione, creiamo dei sistemi per tracciare il personale che lavora in quei luoghi, così da garantire a queste aziende di lavorare in sicurezza. Qui a che punto siamo?
Ma io, è stata la mia vecchia richiesta, io qualche mese fa chiesi alle istituzioni la possibilità di poter vaccinare tutti i collaboratori del pubblico impiego, del pubblico, dei locali pubblici, e con una piccola preferenza, perché sarebbe una garanzia per noi e per i nostri collaboratori e anche per la clientela stessa. Tenga presente che noi siamo gli unici operatori che operiamo in presenza di un cliente che non indossa la mascherina.
Certo.
Cioè, mentre in tutti gli altri rapporti siamo pari, il nostro quindi sarebbe interessante, però anche qui siamo alle solite richieste e alle solite promesse. Se fra un mese, fra 20 giorni, 10 dobbiamo ripartire, non lo so, in pratica quello che non lo so.
Certo, è una situazione estremamente complicata. Io le chiedo, lei ci ha raccontato bene, ci ha descritto quali sono le difficoltà del vostro settore, quali sono le incertezze soprattutto che hanno caratterizzato questi mesi e che purtroppo caratterizzeranno anche le settimane e i mesi a venire, temo. Tra di voi c'è chi ha avuto, come dire, anche segnali di una certa esasperazione, gesti anche forti. Ieri proprio anche la E45 è stata bloccata da un gruppo di manifestanti che facevano riferimento a questa associazione, la TNI, Tutela Nazionale Imprese, insomma un gruppo di imprenditori particolarmente esasperati, arrivati anche a compiere dei gesti estremamente forti. Voi di Fipe Confcommercio avete scelto la linea del dialogo, del confronto, avete fatto anche scendendo in piazza, manifestando con forza le vostre opinioni. Anche qui le chiedo, siete arrivati a un punto nel quale obiettivamente la pazienza è terminata, la misura è colma, mi sembra di capire, lei è persona garbata, tranquilla ed espone i problemi con estrema chiarezza ma anche pacatezza, però il sentore è quello di una categoria che veramente non ce la fa più.
Sì, questa è l'ultima chiamata, siamo veramente l'ultima chiamata. Io comprendo e condivido l'esasperazione dei nostri colleghi che hanno la forza e il coraggio di manifestare in maniera diversa, ripeto, noi viviamo un momento drammatico, quindi è tutto comprensibile. Noi abbiamo scelto questa situazione di interagire con le istituzioni, cercando, ma questo non vuol dire che non abbiamo strillato con tutta la forza. E come ha detto lei, siamo veramente alla fine, l'ultima chiamata, ormai la pazienza è finita. Noi nel cambio di governo si sperava anche in un cambio di passo diverso, ripeto, rispetto alle comunicazioni, rispetto invece è cambiato poco niente, siamo come prima, le comunicazioni all'ultimo momento, non c'è chiarezza. E quindi il nostro futuro è veramente complicato.
Siete riusciti a istituire, come dire, una linea di comunicazione diretta almeno con le istituzioni locali, nel senso un contatto diretto, un aggiornamento? Una volta si chiamavano i tavoli di concertazione, di confronto, per poter dire ci riuniamo una volta al mese, una volta ogni 15 giorni, facciamo il punto, stabiliamo che cosa ha funzionato, che cosa va modificato e mano a mano andiamo avanti. Riuscite ad avere quantomeno questa linea di dialogo aperta?
Sì, sicuramente sì. E onestamente è difficile anche dar torto alle nostre richieste, no? Quindi riceviamo una disponibilità, quindi un buon rapporto. Poi dopo, tradotto in pratica, purtroppo ci troviamo che passano 15 giorni, un mese, tre mesi e siamo, come vede, punti a capo. Questo è il problema. Per ripartire noi abbiamo veramente bisogno di date certe, di protocolli certi, di una situazione economica e finanziaria che ci dà la possibilità di sopravvivere. Ripeto, il nostro settore è fatto di piccole e medie imprese, di gente che alle 7 del mattino è operativa, spesso alle 1 di notte ancora è accesa, Quindi voglio dire, per noi il lavoro è la prima cosa, non ci mette pensiero. Però vogliamo che ci diano le possibilità di ripartire in qualche modo.
Chiaro, è chiaro. Grazie, grazie davvero a Romano Cardinali per averci parlato con sincerità di un momento non semplice, però lo ha fatto con chiarezza e con molta, molta sincerità. Grazie davvero, in bocca al lupo e mi viene da dire buon lavoro.
Grazie, grazie per l'invito, buona serata.
Buona serata, buona serata. Grazie. Noi ci fermiamo un attimo con l'informazione e poi torniamo per la seconda parte di Radio Economy. Eccoci, rientriamo in studio, seconda parte di Radio Economy. Benvenuto al nostro caro, solito, immancabile, numero uno, intelligent investor, Michele Sportoletti. Ciao Michele.
Ciao Federico, grazie per il numero uno, buonasera a tutti.
Grande Michele. Oh, tra l'altro oggi ti becchiamo e ti intercettiamo mentre ti stai spostando, mentre sei in viaggio.
Mi sto spostando per lavoro, non sono riuscito purtroppo a mettermi un attimo fermo e quindi se li va possiamo fare.
Però abbiamo fatto, giusto che noi abbiamo fatto la scorsa volta una bella puntata sullo smart working e sul lavoro intelligente. Oggi
esatto.
Dobbiamo dare dimostrazione pratica che questo è possibile,
esatto.
E quindi siamo qui per farlo. Allora Michele, io ti metto alla prova subito su un punto. Nella prima parte della trasmissione con Romano Cardinali di Fipeconf Commercio, raccontando le tante difficoltà delle imprese che fanno riferimento al settore della ristorazione e dei bar in questo momento, parlavamo di un aspetto importante che era quello legato alla parola fiducia. Lui ci diceva: noi possiamo riaprire, siamo nelle condizioni di riaprire, abbiamo un grande desiderio di poter ripartire, abbiamo la necessità di avere certezza delle regole, noi ci siamo fidati delle regole e delle richieste che ci hanno fatto, però abbiamo bisogno adesso che queste regole siano qualcosa su cui poter effettivamente poggiare il nostro lavoro. Allora ti chiedo, quanto è importante in un momento di questo come questo la parola fiducia per poter ripartire e per poter costruire un futuro che stia in piedi dopo un anno così difficile?
Ma guarda, le fondamenta di tutta l'economia, di tutta la finanza si basano sull'avere fiducia, anche le fondamenta della politica, perché siamo tutti quanti molto interconnessi e collegati, quindi avere fiducia di qualcuno o dare fiducia a qualcun altro vuol dire muoverlo o muoversi verso un qualcosa, perché non possiamo conoscere tutto quello che può accadere, non sappiamo mai il 100% delle conseguenze delle nostre scelte. A volte, nella maggior parte dei casi, ci affidiamo a delle scelte per fiducia. Questo funziona negli affari, funziona ovunque, anche diciamo alla fede cattolica, alla fine fede, fiducia,
certo,
porta proprio a questo, a fidarsi di un futuro migliore.
Michele, chi come te ha necessità di maneggiare i numeri, maneggiare le percentuali, i dati, riesce in qualche modo a usare, vedere la fiducia come, non so, io me la immagino nell'ottica di un dare e avere, no? Più fiducia, meno fiducia, quindi spostare questo elemento da una casella all'altra, non dico in un bilancio, però insomma qualcosa che gli assomiglia parecchio.
Guarda, nella nostra testa alla fine i bilanci li facciamo continuamente, anche inconsapevolmente, perché quando siamo di fronte a qualcuno mentre che parla noi non riusciamo a seguire, non so se ci hai fatto caso, ma non riusciamo a seguire tutto quello che dice quella persona, perché in qualche modo siamo rapiti dallo sguardo, dal movimento della bocca, se quelle cose che dice in qualche modo vengono confermate da diciamo alla parte non verbale, no?
Certo.
Quindi esatto, questa cosa qui è importante ovunque e soprattutto anche negli investimenti, perché quando uno investe dei soldi, che siano una parte finanziaria, una parte economica, come appunto dicevi all'inizio, noi abbiamo investito, no? Abbiamo investito, vogliamo in qualche modo una sicurezza del fatto che questo investimento, oltre che essere recuperato, frutti anche qualche interesse o o frutti anche qualche risultato nella parte economica. Quindi c'è questo aggancio tra alla fiducia è il ponte che unisce la nostra, diciamo, inconsapevolezza a qualcosa che è nella consapevolezza altrui. Oggi siamo un po' filosofi, però
ci sta, penso ci
che
sta.
È un concetto importante.
Ci sì. sta, ci sta, ci sta. Oh, possiamo dire che se io guardo al mondo della finanza, tu sei un consulente patrimoniale, quindi è il tuo terreno. Posso dire che una promessa mantenuta è, come dire, un ritorno, è un guadagno di un certo valore, forse oltre che economico?
Sì, guarda, ho studiato tempo fa un libro che è di Stephen Covey, si intitola La velocità della fiducia, e lo consiglio a tutti quelli che volessero approfondire questo argomento, perché in pratica Stephen Covey fa un paragone con il conto corrente e diceva che la fiducia è come un conto corrente, ma ci sono anche i versamenti. Il versamento in un conto tradizionale sono lo stipendio, l'affitto, quindi il versamento di denaro, no? Qualcosa che dà ristoro a quel conto corrente. Il prelevamento invece sono tutte quante le necessità che abbiamo, che però in qualche modo abbassano il saldo del mese o dell'anno. Per quanto riguarda la fiducia, diceva che i versamenti sono appunto delle promesse mantenute, delle cose che io dico e che riesco ad ottenere. Il prelevamento invece è esattamente l'opposto, quindi è una fase nella quale invece che dire la verità magari per ottenere una cosa inganna una persona, e ha l'effetto che lo puoi fare una o due volte, perché poi dopo la persona nella maggior parte dei casi non crede più a niente. E infatti che cosa accade? Che se questa cosa a prelevare continuamente è uno Stato, è il popolo che poi non si fida più di quello Stato.
A questo proposito, Michele, questo è stato un anno estremamente difficile, abbiamo provato a raccontarlo anche in questa trasmissione, no? E l'elemento fiducia è qualcosa che ha toccato tantissimo le nostre vite. Io penso alla fiducia, ad esempio, nei vaccini, e penso a quanto sia stato importante anche sotto il punto di vista finanziario aver fiducia in una ripartenza, avere certezza in una ripartenza, poter mettere investire in quel conto corrente immaginario a cui tu facevi riferimento una speranza certa per il futuro. E poi però a volte queste speranze son venute meno, sono state tradite. E che peso possiamo dare noi oggi in tutto quello che è successo all'elemento fiducia, per esempio pensando ai vaccini, a quante aspettative c'erano sotto il profilo della ripartenza, sotto il profilo della serenità di poter programmare e costruire un'economia che potesse tornare a correre, e poi questi continui stop and go e ripartenze?
Noi sì, sicuramente in questa pandemia ci siamo resi conto che stiamo maneggiando una cosa molto delicata, che non è soltanto il vaccino, ma appunto la fiducia delle persone, perché tieni conto che parlo con molti imprenditori, alcuni anche nel mondo dell'abbigliamento, che è uno dei settori, no, tra l'altro anche più toccati,
certo,
dalla crisi, e mi stanno dicendo che dopo che Draghi ha detto che il 26 aprile si riapre, in pratica i negozi sono ritornati a vendere per le cerimonie che poi ipoteticamente ci potrebbero, no, o ci potranno essere tra giugno e settembre. Questo è il classico indicatore della fiducia, nel senso che se il popolo ancora si fida di ciò che dice appunto il Presidente del Consiglio, reagisce esattamente come vorrebbe il Presidente del Consiglio, nel senso che si sente tranquillo, e quindi che cosa fa? Acquista. In un mondo dove noi lo scorso anno abbiamo contato un PIL in calo del meno 10 o meno 11, l'effetto di questa fiducia è questo. Il problema sarebbe un ennesimo rinvio, perché se il 25 poi di aprile diventa il 25 maggio, è probabile che poi le persone il 25 maggio iniziano a dire guarda, aspettiamo fino al 25 giugno, va, e vediamo che cosa accade, perché l'incertezza è un po' come una stanza buia. Quando tu sei in una stanza buia, completamente buia, non ti muovi. Appena che tu vedi uno spiraglio di luce, sei portato ad andare verso lo spiraglio di luce, perché è l'unica forma di vita che in quel momento ti dà sostegno. E la fiducia è la stessa cosa. In un mondo dove in questo momento io sento dire spesso va tutto male, è tutto uno schifo, andiamo sempre peggio, quando il consumatore, chi ascolta, sente un piccolo spiraglio di luce, è normale che ci si attacca. L'importante è, ecco, che poi quello spiraglio di luce si allarghi proprio fino ad illuminare tutta la stanza, almeno il più possibile.
Non venga tradito. Fiducia vuol dire consumo? Sì. Lo possiamo tradurre anche in questi termini? Cioè, quando io ho fiducia nel futuro, ho certezza del terreno sul quale mi trovo e non sento che la terra sotto i piedi, come dire, è instabile, sono portato a spendere, sono portato anche ad investire, perché poi tu mi hai insegnato in queste chiacchierate che facciamo che investire e spendere sono due cose ben diverse. Però è questo anche, cioè fiducia vuol dire consumo, vuol dire investimento, vuol dire anche, come un circolo virtuoso che si alimenta?
Sì, perché tanto guarda, è sempre utile andare all'esperienza nostra, no? Quando noi andiamo in un ristorante, mangiamo una cosa, spesso e volentieri in quel ristorante, se non ci siamo appunto capitati per caso, ci siamo andati per referenza, perché qualcuno ci ha spinto o ci ha detto che in quel locale ci si mangiava bene. Spesso e volentieri accade anche che andiamo in quel locale e ordiniamo proprio la stessa cosa che ci hanno detto che magari è la specialità del momento. Quindi è interessante questa dinamica, perché proprio perché non vogliamo vivere nell'incertezza, proprio perché appunto la rifugiamo, ogni volta che c'è un qualcuno che ci dà la sicurezza di dire guarda, lì tu non rischi, quella cosa viene immediatamente acquistata. È proprio un modello, diciamo un livello logico che noi abbiamo proprio in testa, siamo fatti così.
Michele, nel tuo lavoro tu fai consulente patrimoniale, quindi la fiducia sì. È l'altro elemento che devi maneggiare, immagino, con tanta frequenza e altrettanta delicatezza ogni giorno, insieme alle competenze più tecniche. È importante nel lavoro che fai, nella tua esperienza, riuscire a metterci questo ingrediente qua, la fiducia? Quanto conta?
Allora guarda, nel lavoro mio, in un mondo appunto incerto, il lavoro mio è proprio quello di dare certezza, e questa certezza aiuta ovviamente all'investitore a dormire notti tranquilli. A volte mi trovo anche a parlare con dei colleghi che hanno appunto la stessa esperienza, nel senso che quando c'è un cliente che ha fiducia si va molto più veloci, perché la delega che si ha in quel momento ci fa fare intanto una strada in maniera un po' più veloce, si spende molto meno, anche le aziende spendono molto meno quando c'è fiducia, perché mettiamo anche i grandi brand, una volta che un brand si è affermato come marchio di fiducia, diminuisce anche la quantità di investimento in pubblicità che uno fa, perché ormai quel marchio entrando nella testa delle persone, affermandosi, diciamo che è un marchio ormai già acquisito, già acquistato dalle persone. Quindi anche nel mondo mio, quando, diciamo, in un mondo incerto una persona trova un referente che gli dà delle certezze che non sono mai rendimenti, ma sono il metodo, la presenza, il fatto che in qualsiasi momento squilla il telefono e se non rispondi subito rispondi dopo un po', ma rispondi entro la giornata. Cioè, ci sono molti aspetti importanti che ovviamente vengono valutati in tutti i campi, che fanno sì che un rapporto vada più velocemente. Stephen Covey, in effetti, dice proprio questo, che quando in una società o in un'azienda o in un governo c'è fiducia, si abbassano i costi e aumenta la velocità. Alla velocità, in questo caso, se parliamo di un'azienda, il fatturato, o se parliamo di uno Stato, magari è la velocità nella somministrazione di vaccini. Sappiamo tutti che nel momento in cui è salita alla ribalta la notizia che il vaccino AstraZeneca poteva creare dei problemi di salute, in tantissimi che erano stati chiamati a, appunto a vaccinarsi hanno detto di no, e questo ha rallentato tutto il processo.
Certo. Michele, aggiungo un altro elemento rispetto alla fiducia, un altro elemento di attualità. Sono questi i giorni in cui il governo italiano sta accelerando su questo benedetto recovery plan, che è un elemento dentro il quale la fiducia ce la dobbiamo mettere per forza, perché è da lì sì. che passa il nostro futuro. Nell'ambito finanziario, che è quello che tu conosci direttamente, quanta fiducia c'è rispetto a questo futuro, rispetto a questo strumento, e quanto soprattutto è importante che poi le aspettative vengano ripagate nella maniera giusta?
Ma guarda, è importantissimo, perché se tu guardi il recovery plan in funzione anche del 2020, perché oggi se ne parla oggi, ma se ne parlava anche l'anno scorso, no? Alla borsa italiana, nonostante il meno 12, il meno 11 del prodotto interno lordo, ha fatto in borsa l'indice italiano il più 60 dal minimo della crisi. Perché? Perché è rimbalzato proprio in funzione di soldi che potevano andare a ristorare tutta quanta l'economia italiana. Ovviamente i soldi che arriveranno sono talmente tanti che speriamo che vengano, oltre che spesi bene, investiti anche per le future generazioni, perché è un'occasione che può farci recuperare. Oggi diciamo che ci aumenta il debito questo recovery plan, però se lo sfruttiamo bene domani potrebbe invece essere una molla per poterlo ripagare ampiamente, sia quello che abbiamo contratto oggi che quello un po' più vecchio. Tanto lo sappiamo che diciamo il PIL ripaga un po' il debito, no? Quindi più, certo. più PIL abbiamo, meno debito dobbiamo ripagare, quindi le aziende più sono sane, più sono in salute e meno soffriamo dal punto di vista del debito.
Testimonianza diretta, tu parli con tanti imprenditori di settori diversi, che aspettative ci sono rispetto alla fiducia, rispetto alla possibilità di ripartenza per i prossimi mesi? Che sentimento avverti tu quando entri in contatto con persone che sono chiamate a fare delle scelte importanti e a pianificare il futuro?
Ma guarda, in questo momento c'è molta stanchezza, perché in tanti appunto hanno subito un anno durissimo dal punto di vista, a parte i settori che si sono salvati, no? Però tutti gli altri settori che hanno sofferto, sulla maggioranza, hanno subito comunque un anno durissimo di promesse non mantenute, tant'è che poi quando c'è stato bisogno di riacquisire la fiducia hanno dovuto cambiare il Presidente del Consiglio, perché ormai quello di prima ne aveva date di speranze talmente tante che ormai non ci credeva nessuno. Ma non è tanto il singolo che fa la differenza, sicuramente è un popolo, il popolo non è soltanto quello italiano, ormai lo sappiamo, è quello dell'Europa, quindi più siamo uniti in Europa e più tutti probabilmente riusciremo ad uscire da questa crisi. E certo, l'imprenditore, il singolo in questo momento più che fiducia ha una speranza, perché anche vedendo il caso Israele, il caso a Gran Bretagna, dove certo. con una vasta vaccinazione il Covid ha fatto marcia indietro, ovviamente in quel caso noi sappiamo che in mancanza di pandemia diciamo che l'economia, che ormai è compressa a molla, e anche il desiderio della gente è compressa a molla, perché anche non imprenditori, se tu li senti, ti dicono: non vedo l'ora di tornare, no, a fare lo spritz, a fare andare al ristorante, andare in vacanza, quindi diciamo che la gente è pronta. Dobbiamo soltanto sperare, tra virgolette, che riusciamo velocemente a vaccinare la maggioranza della popolazione e che si riesca anche in sicurezza a tornare un attimo a far girare un po' questa economia.
Bene, noi abbiamo dato dimostrazione intanto che lo smart working è possibile, che il lavoro agile funziona e che è possibile, volendo, anche costruire una trasmissione mentre io sono qui negli studi di Umbria Radio e tu eri in macchina. E questa è una dimostrazione di fiducia non solo nella tecnologia ma nel futuro in generale. Ce l'abbiamo fatta.
Bene, bene, sono contento.
Bene, noi ci fermiamo qua per oggi, diamo appuntamento ovviamente a martedì prossimo con Radio Economy. Michele, a martedì prossimo.
Grazie Federico, grazie a tutti, a martedì.
A martedì.
Ciao, ciao, ciao.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.